You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Storie Libere presenta...
Lo sapete perché mi piace così tanto il Sud America? L'ho capito veramente ad Halloween, alle 4 del mattino, sotto la pioggia. Il perché mi è caduto sulla testa e poi mi è scivolato davanti agli occhi con la potenza della rivelazione divina. Mi piace così tanto il Sud America perché rappresenta un concetto che tradisce la tendenza generale. È un modo di vedere più che un continente. Un luogo trascendente che permette ancora di vivere l'anticonformismo. Te lo consente con nonchalance involontaria, in modo quasi inevitabile, perché, nonostante tutti i tragicomici tentativi di allinearla alle logiche di sistema, la terra più ricca e più violentata del pianeta continua a emanare quello spirito insopprimibile e fiero che silenziosamente, costantemente e profondamente la pervade. Soprattutto nel rito del suo football, la religione laica che unisce e divide i suoi popoli. Nell'epoca in cui gli estremismi atletici e i fanatismi tattici hanno reso il calcio una sorta di catena di montaggio industriale che sforna prodotti impacchettati per il consumismo di massa, lì ci sono ancora giocatori, allenatori, dirigenti e uomini in generale che sul prato, con un pallone, fanno quello che vogliono. Fanno ciò che hanno negli occhi, nel cuore e nelle loro cicatrici fin da bambini. Liberano la loro essenza e così facendo rompono gli schemi. L'ho capito quella notte perché era appena stato sancito da un destino melodrammatico che la finale della Copa Libertadores sarebbe stata Boca Juniors River Plate. Boca River. L'ultima doppia finale nella storia di questa competizione, da quasi 60 anni, la più ambita e sognata nel nuovo mondo, sarà la più importante di sempre. Boca River, River Boca. Sarà un evento epocale senza né precedenti né paragoni. Appena prima di cedere altri metri all'omologazione, il vulcanico calcio sudamericano ha eruttato un appuntamento che chiude il cerchio e che risolve la storia di un dualismo atavico. Ci ha regalato la sfida più definitiva e totale che si sia mai vista. Una resa dei conti lunga un mese. Inattesa, indimenticabile, definitiva. Cronache dei 90, i minuti di una partita in cui può sempre succedere di tutto, come in quel decennio epico in cui di tutto è accaduto davvero. Io sono Stefano Borghi. Ripartendo da oggi e tornando indietro nel tempo, vi racconterò, sull'onda elettrica dei 90, momenti di calcio che hanno fatto un'epoca. Boca River. Non era mai successo e non succederà mai più. Chissà cosa accadrà. È il primo pensiero che si compone nella testa di chiunque abbia la minima idea di ciò che significhi. River Boca, in finale, pazzesco. Immaginate due fratelli, carne della stessa carne, impastati con lo stesso fango. Immaginateli divisi fin da subito. Uno è andato, un po' per scelta e un po' per opportunità, ad affinarsi nei quartieri alti, divenuto bello e di successo, seducente. L'altro è rimasto orgogliosamente attaccato alle proprie radici, povere, magari sporche, ma irrinunciabili. Un umile diventato altrettanto vincente, con le armi della rabbia e della determinazione. Il Nord, il River, il Sud, il Boca. Riferimenti cardinali che li separano in tutto, ma che partono dallo stesso punto. E qui, nel Sud America trascendente, il milionario non sempre prevale sull'operaio, anzi, ogni volta bisogna combattere, dare il sangue. Ogni volta una sfida nuova, figlia di tutte quelle che sono state dal 1908 in avanti. Da quando erano vicini di casa, nello stesso quartiere portuale, prima che il River si trasferisse su nelle zone altolocate, dove avrebbe avuto a disposizione il terreno per costruirsi il grande stadio che ancora oggi rappresenta il suo mondo. E non perché aveva perso uno spareggio, quello no, non c'è mai stato. È uno dei tanti falsi miti che inevitabilmente trasudano da una storia leggendaria. Semplicemente perché è andata così. E forse perché due giganti non potevano rimanere nella stessa casa. Dovevano per forza contrapporsi totalmente. Dovevano obbligatoriamente crearsi una sfida perenne, continua. Ma stavolta, caro odiato fratello, è quella definitiva. Uno shock tremendo, la più grande scossa elettrica nella storia del calcio che si concentra nella capitale d'Argentina, Buenos Aires. Tanto grande e aperta al mondo quanto chiusa e attaccata fortemente a se stessa, alle sue storie, alle sue tradizioni, ai suoi problemi, sempre più gravi, sempre più acuiti, ai suoi simboli, primi fra tutti, Boca Juniors e River Plate. Quello che oltre 100 anni fa nacque come un derby di quartiere, ora assegna la Copa Libertadores, il massimo trofeo del calcio latinoamericano. Per la maggior parte del popolo del calcio è la sfida più grande che si sia mai vista. Esaltazione? Inevitabile. Aspettativa? Massima. Ma soprattutto, quello con cui ogni argentino comincia a convivere è un viscerale, incontrollabile, profondo timore. Vincere stavolta vuol dire gloria eterna. Ma perdere? Cosa vorrà dire perdere? L'eterna dannazione non si può neanche immaginare. Il River Plate, nella sua lunga e celebrata storia che gli ha portato anche il titolo di El Más Grande, il più grande, ha conquistato più titoli nazionali del Boca Juniors. Lo ha anche battuto faccia a faccia di recente, sia nel derby di campionato che nella finale di Supercoppa d'Argentina. Però, in bacheca ha la metà delle Libertadores vantate dagli arcirivali. Soprattutto, il River Plate ha una macchia considerata incancellabile. È retrocesso in B nel 2011.
Farré, che per prima volta incorpora all'area avversaria, llega, lo sorprende con un violento remate a Carrizo, empata il partito e il dramma è futbolistico, è anemico, è terribile.
Il dramma è terribile. Il Boca, mai. È il motivo per il quale tutto il popolo zeneise, così chiamato per l'origine genovese, ha già trovato una soluzione al più terrorizzante degli esiti. Quelli del Boca dicono che in ogni caso perdere questa doppia finale non sarà umiliante come essere declassati. Ma in cuor loro lo sanno che non è vero. Un trionfo del River Plate cancellerebbe la macchia. Cancellerebbe qualsiasi cosa successa prima. Cancellerebbe il Boca Juniors. Cancellerebbe la storia. E ovviamente vale anche il contrario. Non si scappa. Per ogni tifoso del Boca, per ogni tifoso del River, è arrivato il giudizio universale. Sono quei momenti che vorresti vivere da solo, chiuso nella tua bolla, quella dentro cui niente e nessuno può entrare. Quella che racchiude il tuo intimo, il tuo rifugio. Ma neanche questo ti è concesso. Non puoi uscire per strada, perché a Buenos Aires tutto trasuda superclassico. Tutti ostentano i colori della loro fazione. Non puoi neanche chiuderti in casa, perché in ogni famiglia c'è almeno un bostero e una gascina, un raccoglitore di letame e una gallina, uno del Boca e uno del River. Sono soprannomi che nascono come dispregiativi, ma che sono stati accettati come identificazioni da vivere con orgoglio e ironia. A quelli gialli e blu non importa di essere denigrati per le loro origini umili e perché hanno sempre dovuto sporcarsi le mani per sopravvivere. Quelli bianchi e rossi ridono al pensiero che li si paragoni ad un animale sciocco e senza attributi, preso come simbolo della loro sconfitta nella finale della Copa Libertadores del 1966, quando il River si fece incredibilmente rimontare dal Peñarol di Montevideo e pochi giorni dopo venne accolto con scherno dai sostenitori del Banfield, che mandarono in campo una gallina starnazzante per prendere in giro gli avversari prima di un match di campionato. Ogni cosa che parla di te è tua nel superclassico, che sia bene o male. Tutto è superclassico a Buenos Aires e di questo ne stanno parlando veramente tutti. Parla l'Associazione Nazionale dei Cardiologi, dicendo che si offrono visite gratuite per definire i limiti oltre i quali si rischia. Ma come fanno a pensare che ci possa essere un limite? È la partita della vita e sono tutti disposti a mettere la propria sul piatto. Parlano dirigenti, giocatori, allenatori, giornalisti, persino il presidente della Repubblica, Mauricio Macri, ex plenipotenziario del Boca più vincente della storia. Fanno tutti appelli alla pace e alla serenità. Ma come fanno a crederci? È ovvio che non si possa morire per una partita di calcio, ma è ancor più ovvio che siamo in Argentina, una terra in cui la violenza fa parte del quotidiano. E in questa sfida, come non mai, non può esserci controllo. Neanche la doverosa decisione di proibire l'accesso allo stadio ai tifosi ospiti può bastare. Non si tratta di casa e trasferta, si tratta di fratelli, vicini, conterranei. Sono tutti mischiati, sono tutti terrorizzati, sono tutti oltre la soglia di carica.
A los argentinos nos pasan cosas inexplicables.
¿Viste? Inexplicable. ¿Qué posibilidades hay de tener a los dos mejores jugadores de la historia del fútbol? Y los dos zurdos. De ver humo blanco y que el Papa sea argentino. Inexplicable. ¿Qué posibilidades hay de tener 5 presidentes en una semana? Y sobrevivir a todo. De dar un abrazo sin brazos. Y de gritar un gol como lo gritamos.
Inexplicable. Inspiegabile. Ma sarà così. Vita o morte in 2 round. Il primo alla Bombonera, l'iconico stadio del Boca, quello incastrato fra le case colorate di uno dei quartieri più pittoreschi del pianeta, quello dove tutto pulsa quando 50.000 persone saltano e gridano al ritmo dei tamburi azzurri e oro. Il secondo al Monumental, lo stadio del River e della Nazionale, il più bello del paese, il simbolo dei Missionarios, che sorge nell'altolocata zona di Núñez e sembra più il centro di una polisportiva europea che non l'epicentro del football argentino. 90 minuti più altri 90, magari supplementari, forse addirittura la tortura dei calci di rigore. Con la sola regola che per vincere bisogna segnare obbligatoriamente un gol in più dell'altro. E poi, chissà. Chiunque ami il calcio parla di superclassico definitivo, ma chiunque conosca il baratro nero della sconfitta vorrebbe, nel profondo, che questa partita non si giocasse mai, perché dopo cambierà tutto, niente sarà più lo stesso. Ma il destino è segnato, la data 10 novembre 2018. Il giorno della partita, dopo una settimana tipica di inizio estate sudamericana, anche il cielo sembra rivoltarsi. Su Buenos Aires si abbatte un nubifragio biblico che spazza la città e fa saltare la rete elettrica. È il segnale definitivo. È cominciata l'apocalisse. Ma bisogna ancora attendere. Non si può giocare. Bisogna clamorosamente rinviare all'indomani. E il rumore è sempre più assordante. Il rumore della burrasca, dei cuori che battono, dei nervi che si tendono. Stupore, incredulità, teatralità. Il barrio della Boca è sveglio fin dall'alba, ma è costretto ad altre 24 ore di attesa. tutti lasciati lì a friggere in una padella piena d'acqua, perché oggi a Buenos Aires non smette un secondo di piovere. Lì, attorno alla bombonera, così chiamata perché all'architetto che la progettò ricordava un'elegante scatola di cioccolatini, di bonbon. Lì, alle porte del tempio che nasce improvviso in mezzo a un reticolo di quadras, di stradine parallele e perpendicolari, in quella proto New York colorata e scalcinata, bisogna attendere ancora, galleggiando, con l'adrenalina che pulsa a mille. Uno che è lì, con un passo al collo, ma anche lui serrato fra i cordoni di gendarmi che controllano sistematicamente ogni accesso, ti spiega così la situazione. Il dio del calcio dall'alto voleva vedere meglio. Si è avvicinato allo stadio per godersi il Big Bang. Ha fatto ombra al sole, ha fatto piovere. Mistica e acqua alle caviglie, fango e poesia. Buenos Aires, il superclassico. Ancora una notte di tregua, l'ultima concessione a un sogno e a un incubo. Poi arriva il giorno, non piove più. 11 novembre 2018, si comincia. Alla resa dei conti non potevano che arrivare due squadre che incarnano il DNA storico delle due realtà che rappresentano. Per di più, guidate da due dei più grandi idoli che si siano mai visti. Il Boca di Guillermo Barros Schelotto, l'uomo più vincente nella storia del club, se si sommano i trofei che ha vinto in panchina, a quelli conquistati sul campo con una maglia numero 7 costantemente intrisa di sudore e malizie, è un Boca duro, furbo, cattivo, ma anche provvisto di una potenza di fuoco spaventosa. Ha dominato gli ultimi due campionati, ma non vince niente a livello internazionale da un decennio, e ora, davanti a sé, ha la visione della settima, la settima Copa Libertadores, quella che gli permetterebbe di eguagliare il record dell'Independiente, il Rey de Copas. Soprattutto, lì davanti ha una batteria di cannoni senza eguali in Sud America. A Cristian Pavón, ala di 23 anni e con una quotazione da almeno 50 milioni, quello che dopo la partenza di Lautaro Martinez in direzione Milano viene trasversalmente considerato il crack principale del calcio argentino. C'è Juanchope Ávila, che più che un centravanti sembra un carro armato. Ha segnato più di tutti i compagni in questa Copa. Non si spaventa nemmeno di fronte a un plotone di esecuzione. È la prima linea, è l'uomo che deve cominciare la battaglia. C'è Dario Benedetto, il Pipa, la favola del momento. Appena prima dell'estate, quando era il capocannoniere del campionato e il centravanti titolare della nazionale argentina che si preparava ad andare al mondiale, si è rotto il ginocchio. Sogni finiti, anzi rimandati. È tornato giusto in tempo per le semifinali della Libertadores. È entrato dalla panchina sia all'andata che al ritorno e ha fatto fuori il poderoso Palmeiras con 3 gol, uno più bello dell'altro. È uno che sa aspettare il Pipa ed è il più completo, stiloso e intelligente fra gli attaccanti chiamati a giocarsi la finale. Ma soprattutto c'è Carlitos, la pace. È uscito dall'inferno della favela di cui porta orgogliosamente il nome e le cicatrici. Ha 34 anni, ha vinto in giro per il mondo, ma è tornato per la terza volta nel Barrio, al Boca. Lo ha fatto per vincere ancora la Libertadores, per mettere il punto definitivo. E adesso ha all'orizzonte la partita che vale tutto. Carlos Tevez non è più il primo campione dei Bosteros. Quello che nella semifinale del 2004, l'unico precedente che si possa paragonare in qualche modo a quello che sta arrivando, ribaltò il Monumental con un gol da Cineteca e con la celeberrima esultanza della Gashina, talmente sprezzante e provocatoria che costrinse l'arbitro Baldassi ad espellerlo. Non è nemmeno un titolare, si sa già che partirà dalla panchina. Ma Tevez non può essere uno qualunque in un superclassico, una riserva. Mai. Fucili spianati, ad attendere un manipolo di soldati che dovrà cavarsela da solo nel feudo del nemico. Ma quella in arrivo è la squadra d'assalto più specializzata che ci sia. È la truppa di Napoleon, il grande conquistatore. Il River Plate è la creatura di Marcelo Gallardo, uno che da bambino preferiva far volare gli aquiloni piuttosto che fare come tutti quelli che lo circondavano, ovvero giocare a calcio. Quando però ha capito cosa voleva dire quel pallone che girava e che poteva essere controllato solo usando piedi e ingegno, gli ha dedicato ogni molecola di se stesso. Lo ha esaltato da giocatore, diventando un grande numero 10, ricopertosi di gloria sia con il suo amato River che in Francia. Poi lo ha curato, lavorato, impreziosito quando dal campo è passato alla panchina, diventando l'allenatore più astuto ed evoluto del Sud America. In 4 anni ha portato nella bacheca del Monumental 8 titoli nuovi, fra cui la Libertadores del 2015, quella che ha certificato la resurrezione del River dopo l'inferno della retrocessione, quella che ha lavato l'onta. Gallardo è il River, Gallardo è l'essenza di questo River. Ma Gallardo alla Bombonera non c'è. Non può nemmeno avvicinarsi allo stadio. Ha il formale divieto di presentarsi alla Boca. Questo perché era squalificato anche una settimana prima, quando la sua squadra si giocava il passaggio alla finale in quel di Porto Alegre, a casa dei campioni in carica del Gremio, capaci di espugnare il Monumental nella semifinale di andata. Era confinato in uno scomodo palco Gallardo. Aveva visto il suo River finire sotto 1-0 al termine di un primo tempo frustrante e ha capito che non poteva sottostare alle regole. Se n'è infischiato del divieto di parlare alla squadra durante l'intervallo, ha fatto irruzione negli spogliatoi. Sapeva che avrebbe pagato il conto, ma sapeva anche che l'unica possibilità di ribaltare la situazione passava attraverso uno dei suoi discorsi motivazionali. Senza pensarci, lo ha fatto. E il River ha vinto, capovolgendo tutto in un finale leggendario. Per questo, Napoleon Gallardo non può nemmeno accompagnare i suoi ragazzi. Ma senza la sua ribellione e il suo sacrificio, probabilmente alla Bombonera non ci sarebbe andato nessuno. Chi ci va canticchiando questo inno è un gruppo di giocatori rodati, sperimentati e vincenti. Il River ha la miglior difesa della competizione, grazie al portiere Franco Armani e agli sceriffi Maidana e Pinola, che in 2 fanno quasi 70 anni, ma che quando conta sanno sempre far valere la propria legge. In mezzo al campo ha preso piede un ragazzino di 20 anni, un prodotto del settore giovanile che sembra possedere tutto ciò che deve avere un centrocampista di massimo livello. Ha tecnica, tenacia, personalità e soluzioni per tutte le evenienze. Si chiama Ezequiel Palacios. È talmente sulla cresta dell'onda che suo padre ha dovuto cambiargli il numero di cellulare per evitare che venisse distratto dalle avance delle sue numerose ammiratrici. Pare però che il Real Madrid il numero giusto l'abbia trovato e abbia anche già staccato un assegno da 20 milioni di euro per prenotarlo. L'attacco biancorosso non segna tantissimo, però sa come fare male. L'impulso lo dà il Piti Martinez, un mancino che vede e fa tutto a velocità raddoppiata. Il cavo che fa viaggiare la corrente elettrica è rappresentato dal colombiano Santos Borré, focoso, inesauribile, che dopo i gol segnati negli ottavi, nei quarti e nelle semifinali, ha finalmente anche trovato quella personalità smarrita a causa di un'avventura europea troppo precoce. La potenza è data da quello che sembra l'antieroe per eccellenza e invece è il più pericoloso di tutti, Lucas Pratto, che nella sua meteorica parentesi al Genoa veniva chiamato il cammello per l'irrimediabile assenza di grazia che pervade le sue movenze. In Argentina, invece, è per tutti l'osso, l'orso, perché unisce un inestimabile spirito di sacrificio a zampate dal peso incontrastabile. Il tutto incorniciato dal solito ambiente da superclassico, verrebbe da dire, ma è tutto fuorché il solito. Ci sono solo Zeneises presenti sugli spalti al primo atto, ma non è questo a fare la differenza in quel momento. L'11 novembre 2018, alle 15:55 ora di Buenos Aires, tutto quello che si era immaginato, sognato e temuto per una vita intera è giunto a compimento. Anche i cieli, finalmente limpidi e liberi da nuvole, hanno dato il loro benestare. La Bombonera è commovente, nel senso più letterale. Si muove e ti muove, ti sposta qualcosa dentro. La dosse, l'iconica curva del Boca, è già attiva da almeno 4 ore. continuano a cantare tutti insieme lo stesso coro, senza fermarsi, un mantra. Come se volessero dimostrare che più che le parole conta il fiato. Come dire ai giocatori, c'è un popolo pronto a dare fino all'ultimo respiro e voi lo rappresentate nella battaglia della vita. In mezzo al tripudio a Suli Oro, stretto fra gli schieramenti di Boca Juniors e River Plate, c'è un uomo vestito diversamente dagli altri. È una figura piccola, ma addosso un peso uguale se non maggiore di quello che portano tutti gli altri. È l'arbitro, il cileno Roberto Tobar. Per la prima volta nella storia si gioca una finale fra le due più grandi nemiche del continente e lui deve fare giustizia. Ha a disposizione il VAR ed è una novità assoluta per questa sfida. Un paracadute che sembra però minuscolo se confrontato al baratro che gli si spalanca davanti. Oltretutto, Tobar ha una brutta storia alle spalle. 6 anni prima è stato sospeso perché beccato a far parte del famigerato Club del Poker. Lui e altri illustri direttori di gara cileni erano soliti ritrovarsi in piena notte per giocarsi a carte le designazioni del weekend successivo, fra sigari, alcol e ogni genere di intrattenimento. Chi perdeva veniva inviato ad arbitrare in provincia. Scandalo totale, ma superato. Adesso, per tutti, il passato non conta. Tutto quello che è successo nei secoli dei secoli è archiviato. Tobar fischia, inizia la resa dei conti. Gli oltre 50.000 bochensi tirano fuori subito la voce e il cuore, ma gli 11 riverplatensi usano l'ingegno. Gasciardo, prima di salutare con un abbraccio la sua ciurma inviata in un mare in tempesta, ha stravolto i piani. Ha cambiato il sistema di gioco. Non una delle sue svariate declinazioni del solito 4-2, ma un 3-4-1-2 coperto, elastico, armonico, che nel primo quarto d'ora domina la sfida. Il River terrorizza la bombonera, creando almeno 3 situazioni da gol chiave, ma incontra un giovane che nella finale delle finali gioca per il proprio futuro, il portiere del Boca, il Civito Rossi, finito a fare la riserva per qualche sfoggio di immaturità, ma riabilitato dall'infortunio del titolare Andrada, che minaccia però di rientrare per la partita di ritorno. Para Rossi, 1, 2, 3 volte. Tiene in piedi la sua squadra, scacciando i fantasmi e conquistandosi la fiducia.
La salida para River. Palacios mete il cambio di frente, attenzione che bien lo hicieron, va Milton, attenzione, accompagna Martínez, pelota dentro para Borré. Señoras y señores, vuelve a salvar el arco de Boca Rossi. Otra vez arriba de cabeza.
La partita è meravigliosamente sorprendente. In molti avrebbero scommesso su di una contesa aspra, figlia della tensione divorante e di un'abitudine a trascendere sul piano agonistico tipica di queste latitudini. E invece, la finale di andata della Copa Libertadores 2018, il super classico apocalittico, è uno spettacolo apprezzabilissimo, con molto calcio e pochi calci, specialmente per gli standard locali. Badate. Chi vince la Copa Libertadores si mette in tasca 11 milioni di dollari in premi. Chi vince la Champions League circa 110 milioni di euro stando stretti. Rapporto 1-10 in termini economici. Ma a livello tecnico, la sproporzione fra club sudamericani ed europei non è così ampia, netta sì, ma non così oceanica. Si vede chiaramente in questa finale. Lo capite perché mi piace così tanto il calcio sudamericano? I soldi sono in Europa e tutti vogliono andare a giocare lì. Ma finché sei in Sud America, è sempre e soltanto una questione di football. In Europa vuole andarci anche Cristian Pavone, il gioiello del Boca. Ci andrà. Ma adesso è ancora a casa e smania di prevalere con il suo calcio. Troppo. A metà del primo tempo si allunga per controllare un pallone. Stira eccessivamente i flessori della sua coscia, che lo mollano lì, azzuppato e fuori dai giochi, furibondo e incredulo. Non riesce neanche a piangere. Deve solo rassegnarsi ad uscire. E al suo posto entra l'uomo delle favole, entra il Pipa Benedetto. Una sorpresa tattica aveva marcato la partita. Una modifica strategica forzata ma ragionata la cambia. Con Benedetto al posto di Pavon, Schelotto passa dal 4-3-3 a un 4-4-2 che toglie i riferimenti al River Plate e permette a due bocche da fuoco di convivere. è un'altra storia. Adesso, a far paura, è il Boca. Per mezz'ora ci siamo gustati l'intensità, la fluidità, l'eleganza inaspettata di questo superclassico. Adesso però è tempo che i colossi comincino a colpersi. Lo fa per primo il carro armato Assuli Oro, al 33esimo, sotto la Dosse. One Chop e Abila mostra tutto il repertorio. Parte dal vertice dell'area di rigore, sbuffante e intimidatorio come un toro che carica. Supera di forza e con un pizzico di fortuna il diretto avversario. Poi scarica un destro che Armani respinge in qualche modo, ma sul sinistro, che parte immediatamente dopo, da vicino, il portiere del River non può niente, viene trafitto. 1-0, ha segnato il Boca Juniors.
Así Pérez. La pelota para Villa, acompaña Naitan, viene Olaza, este le da, Olaza, Ávila, ahí está, pecho, ahí está.
Erutta allo stadio, esplode un boato, niente di scandito, un ruggito. La parte bassa della curva sembra un formicaio, la gente corre impazzita. Persino i giornalisti in tribuna, quando la bombonera alza il volume, cantano con tutti gli altri. Alla passione non si resiste, il più tipico peccato portenio. E sei ancora lì intontito, preso nella catarsi collettiva e dalla consapevolezza che un primo indizio concreto è arrivato, che non ti accorgi che sta già ricambiando tutto. Perché il vantaggio del Boca dura sì e no 10 secondi. Bam bam, botta e risposta. Il River batte il calcio d'inizio e subito pareggia. Il superclassico è esploso.
Boca 1-0, Martinez. Se va Prato, lo marca izquierdo, Prato!
È obiettivamente una grossa ingenuità della difesa di casa a permettere al Piti Martinez di verticalizzare agevolmente da metà campo e a Lucas Prat di infilzare Rossi con un destro incrociato tanto normale quanto epocale. Non un colpo di stile alla Crespo. Non una stoccata liturgica, scenografica e senza appello come quelle del matador Marcelo Salas. Semplicemente la zampata dell'orso Prat, grossolana se volete, ma indifendibile. È il senso di cosa sia successo a contare, non il come. È questo il vero indizio su cosa ci si debba aspettare. È il fatto che due enormi scosse conseguenti e opposte l'una all'altra abbiano immediatamente ripristinato l'equilibrio. Ci ha pensato Pratto, l'antieroe più eroico che ci sia. È successo di tutto in un minuto e di fatto non è ancora successo niente. 1-1, tutto pari. È una recita dal copione diverso rispetto a quello atteso, questo superclassico. L'unico spartito che sembra seguire è quello dell'inganno. Mostra continuamente fatti che ribaltano le apparenze. E infatti, dopo il pareggio di Prato, il River riprende a macinare, ad attaccare e a spaventare, salvo trovarsi di nuovo al tappeto per il colpo improvviso di una punta del Boca. Non più il gancio poderoso di Abila, stavolta è il tocco di fioretto di Benedetto a far delirare il Colosseo Senese nel primo dei 3 minuti di recupero del primo tempo. Il paradosso di una squadra evoluta, esperta e fisicata come il River Plate è che ha un punto debole acclarato, la difesa sui calci piazzati. Anche per una strana scelta strategica di Gasciardo, che tende a portarsi il nemico in casa, schierando sempre il proprio muro difensivo molto vicino alla porta. Il Boca, però, ha segnato un solo gol di testa in tutta la sua Libertadores. Lo ha fatto qualche settimana prima il Pipa Benedetto, lì alla Bombonera, dopo essere entrato dalla panchina nella semifinale di andata con il Palmeiras. Proprio nella porta dove lo rifà, al 46esimo del primo tempo, con una torsione di collo da cigno, ammantando della sua tipica eleganza un gesto altrimenti brutale.
Aquí va Villa, centro.
Una parabola lunga del colombiano Villa e un cabezazzo secco, letale, del Pipa sul primo palo. Con meno lirica, ma addirittura con ancor più pathos, sembra di rivivere il passato, le linee dolci di Riquelme e le martellate devastanti di Martin Palermo, architetture e manifatture dei più mitici successi recenti degli Senneses.
A
Ahí está Riquelme, no está Ábalos. Se viene Riquelme, la pide Martín. Miro para Palermo, Palermo, Palermo. Llega, llega, llega. ¡Gol!
Altro vantaggio del Boca Juniors è il River Plate, che aveva dato l'impressione di aver riportato a proprio favore la situazione psicologica del match, si ritrova a dover rientrare negli spogliatoi in ginocchio. E stavolta senza neppure poter contare sul discorso rinvigorente di Gasciardo. Non è dato sapere se abbiano trovato qualche artificio tecnologico per far parlare l'allenatore alla squadra, ma è molto difficile che sia successo, perché un'ora prima della partita ha fatto irruzione nello spogliatoio del River la Polizia Federale, che ha perquisito ogni angolo e ogni borsone. Altro che film di spionaggio. È molto più probabile che stavolta sia bastato l'esempio di Gasciardo, il ricordo del sacrificio del leader, del gesto di ribellione, e che siano stati i giocatori a non lasciarsi andare, a risalire ancora una volta la china, a rimettere tutto di nuovo in equilibrio, curiosamente, nello stesso modo e nello stesso luogo. A campi invertiti, ma con molta più stanchezza, sia fisica che mentale, il secondo tempo si sviluppa sempre su livelli calcistici apprezzabili, ma con meno occasioni. Il River Plate prova a modificare ancora assetto, ma non riesce ad avvicinarsi troppo all'area del Boca, almeno non con la manovra. Ma arriva una punizione, dalla tre quarti, per il piede affilato del Pity Martinez. La difesa del Boca, a differenza dei rivali, prova a piazzarsi più avanti, ma è lo stesso un errore. Perché la parabola disegnata dal numero 10 con la banda rossa riesce a scavalcare la testa dello stopper Izquierdos, che nel tentativo di opporsi all'inevitabile colpo di testa vincente di Pratto si allunga disperatamente, prolungando lui stesso il pallone che si spegne nella rete del suo compagno Rossi.
Il tiro libre che va nascendo serrato e forte di Martinez para Pratto!
Carlos Izquierdos, che una settimana prima aveva lasciato due denti a San Paolo del Brasile per stoppare la voglia di rimonta del Palmeiras, ora vorrebbe staccarsi la testa per quel che ha combinato. Involontariamente, quasi incolpevolmente, ma lo ha fatto. Ha segnato l'autogol del 2-2, un'autorete nella partita che vale tutto. In queste finali non vale la regola che premia i gol segnati in trasferta, per cui in Sud America un pareggio è un pareggio, senza ulteriori aggiunte. Però questo, riacciuffato due volte in mezzo a una selva di nemici, è un pareggio chiaramente positivo per un River che si attrezza per difendersi, decidendo che il resto dello slancio offensivo sarà da riservare per il ritorno al Monumentale. Guillermo Barros Schelotto, seduto costantemente in panchina al fianco del suo fido assistente e identico gemello Gustavo, è scavato dalla tensione. Ma sa bene che non deve inventarsi molto, può solo fare una cosa, può solo scatenare la belva, l'idolo, il totem. A 20 minuti dalla fine entra Tevez. Carlitos in furia, al finale è tutto suo. Schiuma sfacciataggine quando sul primo pallone che gli arriva si mette a toreare tutta la difesa avversaria. Sprizza pericolosità e con un fendente scintillante va molto vicino all'incrocio dei pali. E poi scappa. Si apre una breccia all'ultimo minuto. Semina tutti come se si trovasse ancora fra la polvere del campetto di Fuerte Apache. Neanche le mannaie mulinanti delle guardie biancorosse lo abbattono. Si sottrae addirittura alle luci del protagonismo quando invece di tirare serve sul piede del compagno Benedetto, solissimo davanti al portiere avversario, la palla della vittoria.
Allí buscando Borrega, Namagallan, Tevez, Ramón Ávila, va para Tevez, se viene Boca, ahí va Tevez, no puede Maidana, Tevez lo tiene Benedetto y está Armani, Armani,
Armani. Vince Armani, sventa l'uno contro uno calando una delle sue rappresentative parate. Finisce 2-2. Il momento della resa dei conti non è ancora arrivato. Bisogna aspettare ancora. Due settimane in cui tutte le forze si agiteranno fino ad arrivare allo scontro definitivo. Il River Plate è uscito vivo dalle forche caudine della Boca. Avrà il suo popolo a spingerlo nell'ultima battaglia. Ma è ancora tutto in equilibrio e dall'altra parte c'è Tevez, che come un generale infernale tiene alta l'insegna, intimando alla truppa, a quegli icos de puta che sembrano prostrati per il mancato successo, di alzare la testa e di prepararsi a morire combattendo. Lo fa a favor di telecamera, perché sia chiaro a tutti.
A ver, viene Benedetto, autor de uno de los goles.
Cabeza arriba, pará un segundito. Ahí Tevez le está diciendo a sus jugadores, cabeza arriba. Vení.
Cabeza arriba, non è ancora finita, non finirà mai. Buenos Aires rimane in bilico, sballottata dalla sua storia, dai suoi terrori, dai suoi atomi incerti e contesi fra il nord e il sud. Una città sospesa in attesa del verdetto. Sarà quello definitivo? Forse. Anche stavolta si è visto che in Sud America il football è tutto. Vita e morte, teatro e religione, eleganza e brutalità, Boca e River. Alla fine del primo atto della rappresentazione si è capita solo una cosa. Sarà effettivamente epocale perché ci sarà eternamente un prima e un dopo questa doppia finale. Ma è un regalo. Un invito al futuro, non qualcosa di cui bisogna aver paura. Sarà un punto, ma poi si andrà a capo, perché le vene aperte dell'America Latina continueranno a buttar fuori sangue calcistico, non lo esauriranno mai. Neanche dopo il giudizio universale. Questa era la bonus track live Boca River di Cronache dei 90. Ci risentiamo dal 28 di novembre per altre storie di calcio e dintorni su storielibere.fm. Ringrazio personalmente coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione della serata. Primo fra tutti Guido Bertolotti, il maestro. Un grazie speciale a Guido Guenci, che ha curato tutta la coloritura sonora delle puntate che andrete ad ascoltare e che ci ha introdotto a questa bellissima serata. Grazie a Elena Caito e Benedetta Roldi, senza le quali non potremmo combinare niente. Grazie a tutto il gruppo di Calcetto Eleganza che ha organizzato questa serata e ovviamente all'Apollo Club di Milano che ci ha ospitati. Grazie soprattutto a voi.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.
Grazie a tutti veramente. Maestro.